Che bello stamattina vedere volti nuovi in mezzo a noi, persone che vediamo per la prima volta, alle quali vogliamo dare il nostro caloroso benvenuto nella nostra sala di riunione di Via Pellas. E vogliamo anche dare un bentornato a persone che da un po' non abbiamo visto, che stamattina, proprio in occasione di questo bel momento, vogliono condividere con noi una gioia speciale che ci lega. È stato ricordato, stamattina ci sarà un nostro giovane fratello che con il battesimo, così come ci viene insegnato nella parola del Signore, vuol dare una testimonianza, non del fatto che il battesimo lo salva oggi, ma una testimonianza del fatto che il Signore lo ha già salvato, ma che oggi, con questo atto, in ubbidienza a quello che la parola di Dio ci insegna, vuole dire a tutti, davanti a Dio, davanti alla Chiesa, vuole testimoniare che il Signore ha fatto cose grandi nella sua vita. Quindi è per questo che tra qualche minuto celebreremo questo battesimo del nostro caro Gabriele. Questa cerimonia è certamente un momento importante, non soltanto per la Chiesa, lo è certamente per la Chiesa, ma lo è anche per Gabriele. Il battesimo per alcuni segna un momento importante della sua vita. Lo vediamo dal modo in cui talvolta ci fanno vedere le fotografie, magari che sono state fatte 20-30 anni fa, e con orgoglio dicono: vedi, quel giorno io ho reso testimonianza davanti a tutti che il Signore aveva cambiato la mia vita, che ha cambiato la mia vita. Altri possono mostrare, possono parlare della loro esperienza, possono dire che c'è stato un momento nella loro vita quando il Signore è entrato in loro. Non soltanto come Signore, siamo abituati a sentire "ci credo" a Dio, ma è entrato nella loro vita come Salvatore. E qui fa la differenza. Non è soltanto il Signore della nostra vita, è il Salvatore della nostra vita. E poiché Dio continua ad essere presente nella loro vita, queste persone hanno deciso di manifestarlo anche pubblicamente. Certo, per chi partecipa per la prima volta ad un rito così, tutto risulterà un po' strano. E quindi è pienamente legittimo chiedersi: ma che cosa stanno facendo questi qui? Ma come mai c'è una vasca con dell'acqua? Speriamo che non sia troppo fredda, Gabriele, te lo auguro. Ma c'è una vasca con dell'acqua dove il nostro caro giovane Gabriele verrà immerso. Questo è il battesimo che la Bibbia insegna. Questo è il battesimo che noi ancora oggi vogliamo praticare, in questa maniera, semplice, perché ci sarà c'è un significato che verrà spiegato poi da chi mi seguirà, importante, importante. C'è un passo nella parola del Signore che riguarda un incontro speciale fatto dal Signore risorto con i Suoi discepoli. Si era verificato questo miracolo grande. I discepoli stessi erano stupefatti, meravigliati nel rivedere il Signore, quel Signore che tre giorni prima avevano visto sulla croce, che era stato sepolto, oggi lo rivedono fra di loro. E dopo questa mirabile situazione che si è venuta a creare, il Signore Gesù molto semplicemente parla ai Suoi discepoli, dando loro quello che definiamo il grande mandato. Affida loro un incarico. E questo incarico lo leggiamo nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 28, versetti 19 e 20. Il Signore Gesù dice ai Suoi discepoli: andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandate. E l'Apostolo Paolo, scrivendo una delle sue lettere, le cosiddette epistole, alle quali siamo molto attaccati noi cristiani, perché la scrive niente di meno che ai credenti di Roma. Quindi l'Apostolo Paolo scrive una lettera agli italiani, ai romani, e dice a questi credenti che si radunavano in questa città: ma ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte? Ci è stato appena ricordato questo passo. Noi siamo dunque stati seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. E è questo che il battesimo vuol significare: una morte a noi stessi, una morte al peccato, un risorgere a nuova vita, a una vita diversa, a una vita cambiata, a una vita guidata dallo Spirito del Signore. Qual è dunque il significato che questo atto che andiamo a compiere ancora stamattina ha? È una pubblica confessione di fede, lo abbiamo ricordato già 2 o 3 volte in pochi minuti. È una pubblica confessione di fede. È l'evidenza di una morte volontaria al mondo, cioè di dire: io rinuncio a quello che il mondo mi dà. È una manifestazione esteriore di qualche cosa che è successo interiormente a noi, dentro il nostro cuore, nella nostra vita. È una nuova vita. Se io rimanessi nell'acqua, se Gabriele rimanesse sepolto nell'acqua, morirebbe. Ma c'è un risorgere, c'è un risorgere, ritornare fuori dall'acqua. E questo significato è un significato grande, sublime. Sta a significare che c'è una vita nuova. Siamo morti con Cristo, siamo risorti con Lui. E questo dà gloria al Signore. E anche una adesione ufficiale alla Chiesa del Signore. A tutti gli effetti, Gabriele è membro, non tanto di questa comunità, perché questo importa poco, è membro della grande famiglia del Signore, che in tutto il mondo riconosce il Signore Gesù e dà gloria a Lui. Ma è anche un patto che il credente, che Gabriele fa con Dio, e lo fa davanti anche a tutta la Chiesa. E questo patto che sta a significare? Sta a significare che Daniele intende servire il Signore. Questo patto sta a significare che Gabriele con la sua vita intende onorarlo il Signore, che intende ubbidire al Signore ogni giorno della sua vita. Daniele vuol dire oggi a voi che siete qui, a noi che siamo qui, che avendo creduto nell'opera salvifica del Signore, il Signore ha perdonato tutti i suoi peccati. E questo è il centro di quello che vorrei dirvi in questi pochi minuti. Il Signore ha perdonato il peccato di Gabriele. Il Signore oggi vuol perdonare il peccato di tutti coloro che ancora non hanno questa certezza della vita vera, vita eterna, che il Signore vuol dare a ciascuno di noi. Stiamo qui stamattina per annunciare quello che viene definita la buona novella, la buona notizia. Siamo qui per dirvi, cari amici che siete con noi per la prima volta, che Dio annuncia oggi ancora una volta a voi, agli uomini e pure alle donne, che Lui è pronto, pronto a perdonare i vostri peccati. Chi crede in me molto semplicemente, questo lo afferma la parola del Signore, ha vita eterna. E non verrà in giudizio, non andrà sotto il giudizio di Dio un giorno, ma è passato dalla morte alla vita. Questa è la buona novella che vogliamo annunziarvi. Questa è la metamorfosi gloriosa che Dio vuol compiere nella vita di tutti coloro che si affidano e affidano la propria vita a Lui. Forse ci chiediamo, ma come faccio, come devo fare per ricevere questo perdono? Forse ci sono dei riti speciali che dobbiamo compiere, qualcosa di particolare, pellegrinaggi a destra o a sinistra? No. Cari amici, la Bibbia non prescrive questo. Non si tratta di un rito magico, quello che vediamo compiersi ancora stamattina. Giovanni, scrivendo una delle sue tre epistole, esattamente la prima di queste tre epistole, scrive così: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e da purificarci da ogni iniquità. Non vi preoccupate se vi state chiedendo in questo momento, ma è tutto qui? Si tratta solo di questo? Ma non devo fare altro? Non c'è qualcosa che io possa compiere perché questa salvezza si radichi nella mia vita? Cari amici, è proprio così. La salvezza che Dio offre è del tutto gratuita. Ma benché tutto sia così semplice, strano a dirsi, che per molti invece è così difficile fare quello che la Bibbia ci insegna. E sapete perché è difficile farlo? Perché nella vita dell'uomo, del genere umano, c'è un elemento che blocca le decisioni che l'uomo deve prendere. E questo elemento si chiama orgoglio. L'orgoglio è quella certa cosa che ci porta a credere che ce la possiamo fare da soli. L'orgoglio è quella certa cosa che ci impedisce di riconoscere il nostro peccato davanti a Dio. L'orgoglio che a volte ci porta a rifiutare anche l'esistenza di Dio ci fa credere che non abbiamo assolutamente alcun bisogno di Dio. L'orgoglio è quella certa cosa che ci porta a credere che in un modo o nell'altro riusciamo da noi stessi a controllare la nostra vita e a controllare il nostro futuro. A questo proposito però vorrei raccontarvi una breve storia per chiarire il concetto. Normalmente non racconto storie, ma è un piccolo esempio che ci serve però a capire quello che intendo dire. La storia che voglio raccontarvi è la storia di un uomo che decide un giorno di andare al ristorante con sua moglie. Mangiano l'autopasto, simpatica serata o simpatico pranzo, come voi volete, al termine del quale, come vuole la tradizione, come vuole il galateo, forse anche quel pizzico di orgoglio maschile, quell'uomo ovviamente si prepara a pagare il conto e chiama il cameriere. Il cameriere arriva e annuncia: sono 80 euro, signore. Ha dimenticato il portafogli. Che figura. Si fruga nelle tasche quell'uomo, ma si è dimenticato il portafogli a casa. capite l'imbarazzo di questa persona, mettetevi nei suoi panni. E allora cerca di aggiustare la faccenda. Chiama il cameriere da una parte e gli dice: senta, guardi, io sono, non so se lei mi conosce, ma sono una persona molto conosciuta qui nel quartiere. Poi anche, sono anche membro della Chiesa Evangelica, quindi il cameriere lo guarda e dice: signore, è molto interessante quello che mi sta dicendo, però sempre 80 euro sono. E allora bisogna cambiare tattica. E allora questo uomo ricomincia la sua giustificazione davanti al cameriere. Dice: guardi, forse lei non mi ha riconosciuto, ma io sono figlio di tal dei tali, che è una persona molto importante. So che lui spesse volte viene a mangiare qui da voi. Sicuramente è disponibile a pagare queste 80 euro. Ma quel cameriere è impassibile e dice: signore, tutto questo è molto interessante, ma noi qui non facciamo credito. Quindi sono sempre 80 euro che lei deve pagare. Che fare? Non resta che una cosa da fare a quest'uomo: ritornare al tavolo. Torna al tavolo con le orecchie basse, dove c'è sua moglie che lo aspetta, e con tanto, ma tanto, tanto disagio deve raccontarle quello che è successo. Al che sua moglie lo guarda e gli dice: ma che problema c'è? E lo pago io il conto al posto tuo. Vedete, cari amici, qualche volta accade un po' quello che questa storia insegna nei nostri rapporti con Dio. L'uomo vorrebbe, ma non può pagare il suo debito. Non ha modo di pagarlo, questo conto, con le proprie risorse, con questi attributi umani, risorse umane di cui lui pensa di disporre. Perché? Perché il male, perché il peccato che commette ha un prezzo, e quel prezzo purtroppo è troppo alto per lui. Rendendoci conto di ciò come uomini, cerchiamo allora di trovare delle scuse, intrigando nel nostro cervello qualcosa. Cerchiamo di convincerci che il bene che facciamo può in qualche modo compensare il conto. Ci illudiamo che frequentando anche con assiduità tutte le domeniche una chiesa, comportandosi da brava persona, facendo del bene a chi ha bisogno, evitando di fare cose inappropriate, forse riusciamo a mettere insieme anche 30-40 euro, è possibile, ma mai, e dico mai, riusciremo a mettere insieme gli 80 euro che ci occorrono per pagarlo per intero il conto. Ma, gloria a Dio per questo ma. Al nostro tavolo c'è il Signore. Il Signore che ci dice: vedi, ho capito, tu non puoi pagare il conto. Devi ammetterlo, devi riconoscerlo. Ma se tu ti rivolgi a me e me lo chiedi, io lo pagherò questo conto per te. E così tutto è sistemato. Ma anche se l'orgoglio può spingerci a rimanere nell'illusione di farcela da soli, Dio è comunque lì, sempre, in ogni momento. Il Signore ci offre di pagare Lui il conto della nostra vita e pagarlo al nostro posto. E allora non ci resta che mettere da parte il nostro orgoglio e chiederglielo al Signore, chiederlo a Lui di pagarlo il nostro conto. Oggi, con il suo battesimo, Gabriele vuole dichiarare di aver creduto che in Cristo lui ha ricevuto il perdono dei suoi peccati e ha ricevuto il dono grande della vita eterna. E per questa ragione, oggi il nostro caro giovane Gabriele, per questa ragione ha chiesto di compiere questo rito che simboleggia la rinuncia al peccato, il perdono in Gesù Cristo e la risurrezione a nuova vita. E come al tempo degli Apostoli, alla domanda che un certo uomo etiope, un certo eunuco, alto funzionario della regina Candace, regina dell'Etiopia, a quella domanda che questo uomo famoso rivolge a Filippo, che era un discepolo del Signore, e gli dice: ma senti un po', Filippo, ma io ho ascoltato questo messaggio di salvezza che tu mi hai dato, mi hai portato. Ho capito quello che tu volevi dirmi. E allora che cosa impedisce che io sia battezzato? Come successe allora, succede anche oggi. Il caro Gabriele ha capito e ha accettato nel suo cuore la buona novella e ha chiesto alla Chiesa: che cosa mi impedisce che io oggi renda testimonianza con l'essere battezzato? E allora la risposta non può essere che una: se tu credi con tutto il cuore, se tu hai creduto con tutto il cuore, ciò è possibile. E concludo: il significato del battesimo per immersione è dunque duplice. In primo luogo è il segno visibile di una realtà invisibile. Questa realtà invisibile testimonia quello che Dio ha già fatto nel cuore di Gabriele, che con il suo battesimo proclama una cosa visibile e lo fa in modo visibile. Con il suo battesimo in modo visibile proclama questa cosa invisibile che ha vissuto nella sua vita. Qual è questo modo visibile? È dire alla Chiesa, è confessare davanti a Dio, meglio confessarlo davanti a Dio e poi dirlo alla Chiesa, che Daniele è felice, è contento, perché mettendo da parte l'orgoglio umano, se ce n'è o ce n'è stato nella sua vita, ha accettato che Dio pagasse il suo peccato, che Dio pagasse il conto per invece sua. Dio gli ha dato anche il suo Santo Spirito per discernere come servirlo, servirlo con diligenza, con fervore, non a malincuore, ma servirlo con gioia ogni giorno della sua vita. In secondo luogo, il battesimo è il segno visibile dell'impegno del cristiano verso Dio. Con il suo battesimo Gabriele oggi si impegna pubblicamente a seguirlo, questo Signore e Salvatore della sua vita. Si impegna ad obbedirlo, si impegna a servirlo, si impegna in sostanza ad essere un suo vero discepolo. E di questo noi come Chiesa non possiamo che ringraziare Dio, esserne particolarmente felici. Una gioia che il Signore ci dà come famiglia sua. E vorremmo che quello che, cari amici, che siete qui con noi per la prima volta, vedete oggi compiersi sotto i vostri occhi, possa essere un messaggio che parla al vostro cuore, che vi fa fermare e riflettere. E il nostro augurio, la nostra preghiera è che questa riflessione vi porti a quella salvezza che Dio offre gratuitamente a tutti coloro che si affidano a Lui. Che il Signore ci benedica e benedica la Sua parola. Amen.